Nun ehe wir beten,
Ora, prima di pregare, vorrei leggere una parola. Probabilmente conosciamo già la parola, ma dovrebbe comunque essere una fonte di conforto e di edificazione per noi. Vorrei anche chiedere se, che ci alziamo per questo. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Le parole ben note dal versetto 11, Vangelo di Giovanni 10, versetto 11. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quello devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla per noi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Questo ordine ho ricevuto dal Padre mio. Fino a qui preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e fedeltà, Signore. Signore, la tua parola è vera e è la nostra vita. Nella tua parola troviamo te, Gesù Cristo, Signore, è la tua parola. Sì, sei tu stesso, mio Dio, ti ringrazio, come abbiamo appena letto. Che sei il buon pastore, o Signore, ti ringrazio. Che chiami i tuoi e li chiami per nome, Signore. Tu ci hai chiamati, o Dio. Concedici la grazia di ascoltare sempre te e la tua voce, o Signore, perché tu solo sei colui che ci fa entrare e ci fa uscire, o Signore. Grazie. Perché sei venuto come il buon pastore, o Signore. Non solo sei venuto, ma hai dato la tua vita. O Signore, ti ringrazio. Sei venuto dal tuo, o Signore. Hai fatto emergere coloro che hanno guardato a te, o Dio, quelli che hanno aspettato. Signore, grazie perché la tua parola ha raggiunto anche noi. Signore nel cielo, ti chiedo di permearci in tutto e per tutto col tuo spirito, Signore, perché sai che siamo così, oh Signore. Non possiamo fare nulla da soli, Signore, se non lo fai tu, Signore. Come il buon pastore, tu vai avanti a noi e chiamaci a seguirti, Signore Gesù. Dacci la grazia di lodarti anche questa sera. Amen. Amen. Ci sediamo. È sempre bello quando i fratelli possono stare insieme in un unico accordo, gioiendo di ciò che Dio sta facendo. E sono anche grato per la testimonianza del nostro fratello della DDR. E quando ho sentito 25 ossa rotte, non potevo credere alle mie orecchie, quante volte litighiamo con Dio per piccole cose. E non ci rendiamo nemmeno conto di quanto altri abbiamo dovuto affrontare. Abbiamo molti, molti motivi per essere grati per ciò che Dio ci ha dato. Siamo interiormente convinti che Dio si farà valere, viene al suo diritto e tutte le cose hanno il loro tempo. Questo è ciò che si legge nei Proverbi o nell'Ecclesiaste. C'è un tempo per ogni cosa, per vedere e raccogliere, per lamentarsi e per essere felici. Ogni cosa ha il suo tempo. E siamo convinti che Dio veglia su tutto, che nessuno di noi può fare nulla se non attraverso di noi. A un certo punto ci renderemo tutti conto, e in questo mi includo liberalmente e consapevolmente, che a un certo punto ci rendiamo conto che non possiamo raggiungere la perfezione e il completamento senza gli altri, ma solo gli uni con gli altri e col Signore. Lo abbiamo sperimentato anche col fratello Rus venerdì scorso, quando tre sorelle dall'area di Colonia sono venute dopo aver telefonato in precedenza e ci hanno chiesto, in particolare una di loro, dovrei dirlo al singolare, era quella che parlava. Lei diceva di scusarsi sinceramente di tutto cuore per il danno che aveva fatto a noi personalmente e alla causa di Dio. E io ho potuto solo dire, sorella, accettiamo sinceramente queste scuse, ma il tuo compito ora è quello di andare da chi dove tu hai fatto il danno. E lei diceva, fratello Frank, questo è già nel mio cuore e io andrò a parlare con tutti. E lo abbiamo dedicato davanti al Signore, e il fratello Rossa sa che Dio ci è stato molto vicino. Ci è stato perdonato tutto e noi perdoniamo tutto a tutti. L'unica cosa importante è che arriviamo ancora giustamente, puntualmente, in orario. Arrivare puntualmente, questo è importante. Ci saranno alcuni che forse si sono spinti troppo in là e forse il loro stesso orgoglio a volte non permette loro di emularsi un po'. Se spogliamo gli altri fino alla pelle, non ci dispiace affatto. Se poi li sporchiamo dalla testa ai piedi, anche questo è un bene. Ma se voi stessi doveste piegarvi minimamente, allora tutto si tira come un riccio quando qualcuno si avvicina. Allora si notano solo gli aculei, ma le cose stanno così. Ciò che ci aspettiamo dagli altri dovremmo essere tutti pronti a farlo. E non si tratterebbe di spingere e spingere, ma di spingere verso l'interno, interiormente, non da uno all'altro, ma da Dio. Sorella Vogt mi ha chiesto di portare con me questo libro. Io l'ho fatto con l'immagine del ragazzo il cui piede si è allungato. E magari dovrei anche dire questo. Mi sono commosso anche quando il nostro fratello ha detto che c'erano dei evangelisti e andò a parlare con loro dicendo, pregate per me. Forse non lo hanno mai fatto in vita loro. E disse, pregate per me e ungetemi con olio, perché così sta scritto. Lui credeva. Credeva e loro agirono di conseguenza, e Dio rimase e rimane tuttora fedele alla sua parola. Dio si rivela nella semplicità. Ho letto qui la testimonianza di F.F. Bosworth, un uomo di Dio molto anziano che ha viaggiato col fratello Branham, ma potete dare un'occhiata più tardi. È un po' antiestetico, ma potete dare un'occhiata alla foto qui al centro di questa Florence Nightingale, che è davvero solo pelle e ossa. Qui viene mostrato anche solo pelle e ossa. E poi nella pagina successiva, come guarita, per vedere ciò che Dio ha fatto. E non è accaduto solo perché potessimo meravigliarci, ma perché potessimo essere rafforzati nella nostra fede e che ci viene ricordato di nuovo: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ieri ho ascoltato una cassetta del giorno delle chiese di Düsseldorf, quello di quest'anno, e là parlava una donna, e Dio sa che questa donna lo ha bestemmiato. Le persone vanno davanti al pulpito e quello che dicono è una bestemma dall'inizio alla fine. E la gente applaude ed è entusiasta. E Dio ascolta tutto, ma una volta sarà finita. Alla fine probabilmente diceva che questo è il Dio in cui la pioggia crede, che prepara le ultime cose dell'Apocalisse in questo modo. Tutti noi non possiamo fare nulla. Dio ha fatto delle promesse, ha ricondotto il suo popolo di Israele, ha parlato di una battaglia ad Armageddon e che le armi saranno raccolte per 7 anni e i morti saranno sepolti per 7 mesi. Sì, allora deve essere vero se Dio l'ha detto. E allora deve arrivare. E questo arriverà presto. Oh, questa blasfemia. Volevano dare la colpa di Dio a una donna quasi. È incredibile. Ci si arrabbia nel profondo e si potrebbe dire: Signore, colpiscili a morte, sì. Le donne sono già in buone mani nelle pentole di cottura, dovrebbe scaldarsi lì. Ma quando salgono su un podio non è giusto. E poi in questo modo. Ma forse non avrei dovuto dirlo, ma era semplicemente insopportabile. Nessuna persona dotata di buon senso e che teme Dio e la parola di Dio può semplicemente non accettare questo. Ma ecco un breve accenno al fratello Bosworth, che molti anni prima che il fratello Branham iniziasse il suo ministero fu probabilmente uno dei guaratori più benedetti dopo Charles Price e Smith Wigglesworth fino a quel momento. E scrive qui, io lo traduco direttamente, quindi suonerà un po' di strano dall'inglese: questo ministero di guarigione richiedeva più di un lavoro e di un sforzo terreno. Abbiamo pregato, abbiamo ardentemente pregato che Dio suscitasse qualcuno tra gli operai per aiutarci in questa grande parte trascurata dal ministero. E negli ultimi anni ho spesso pianto di gioia davanti a Dio per il dono che Egli ha fatto alla sua Chiesa nel nostro amato fratello William Branham, che è così meraviglioso, questo dono di guarigione. È una cosa che Dio sta facendo molto al di là di ciò che potremmo chiedere e supplicare. Perciò che nessun occhio ha mai visto e di cui non ho mai letto, questo impareggiabile ministero di guarigione di William Branham. E questo è un uomo che ha avuto molte, molte cose da dimostrare. Osborne ha tratto vantaggio non solo dai suoi libri, ma soprattutto delle sue istruzioni. Ma aveva la grazia, lo conosceva anche personalmente, di pregare e poi di accettare quando Dio mandava ciò che chiedeva. E questo è sempre un buon segno. Quando le persone chiedono a Dio qualcosa e poi arriva, che possono accettarlo e ringraziarlo. Ho solo un versetto che mi ha commosso oggi mentre riflettevo sulla prossima lettera circolare, tratto da Primi Corinzi 14, e poi anche io mi siederò. Forse il fratello Russo ha una parola e poi preghiamo o qualcos'altro. E questo è Primi Corinzi 14, principalmente il versetto 33. Non è vero? Sì, versetto 33. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace, come si fa in tutte le chiese dei santi. E così Paolo dimostra la presenza di Dio in tutte le chiese dei santificati. Dove c'è disordine, c'è anche discordia e c'è molto di più. Dove c'è ordine divino, c'è pace divina. Ci può essere la crescita e la prosperità nella Chiesa. Dopo aver classificati i doni spirituali e i ministeri, Paolo scrive un po' più avanti e al versetto 37 dice: se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Può essere sembrato così duro e forse non del tutto comprensibile per alcuni, ma egli fece ciò che Dio gli aveva ordinato di fare. Il suo obiettivo era quello di non lasciare andare tutto, ma anche di stabilire l'ordine spirituale nella congregazione, in modo tale che la pace possa essere presente nella congregazione. Voi sapete, prima i doni spirituali sono menzionati. Se c'è 27, se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e a turno, e uno interpreti. Questo è l'ordine divino in un servizio religioso. Se qualcuno vuole parlare, devono essere due o tre a turno. E solo a loro, allora avviene l'interpretazione. E poi ha continuato a scrivere: anche i profeti devono fare. Prima avevo letto versetto 27, ora leggo il versetto 29. No? 29. Sì. Avevo letto 27, ora 29. Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudicano. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Presumo che la traduzione di Lutero traduca qui profezia, ma una profezia non può essere interrotta. È una rivelazione. Una profezia, se viene da Dio, è Dio che parla. Ma se qualcuno può essere interrotto, allora sta presentando la parte profetica del piano di salvezza di Dio. Ma se in un momento in cui forse non arriva al cuore della questione, può accadere che Dio mostri e riveli improvvisamente la parola giusta a un'altra persona che è seduta lì ad assorbirla, e può alzarsi e può dire: un momento, Così e così è la cosa. Ma questo non può essere arbitrio, non può essere supposizione, deve essere una rivelazione della parola attraverso lo Spirito. È tutto organizzato, tutto in un modo meraviglioso, perché qua anche dice nel versetto 30, se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti lì, il precedente taccia. Infatti tutti potete profetizzare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Che insegnamento meraviglioso! E chiunque si lascia insegnare, ammaestrare da Dio, sarà in grado di seguire interiormente tutti, con tutto ciò che viene detto secondo la parola di Dio. Ma poi arriva a questo punto, dopo aver spiegato tutto questo, e dice nel versetto 33, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace, come si fa in tutte le chiese dei santi. Sono convinto che dove c'è Dio, in un cuore, in una casa, in una congregazione, in una vita, allora là c'è anche la pace, perché Lui è la nostra pace. Là c'è la salvezza, perché Lui è la nostra salvezza. Là c'è vita, perché Lui è la nostra vita. E c'è tutto là. Poi arrivano gli insegnamenti per le nostre care sorelle. Questo mi fa male, devo ammetterlo. Ma accettatelo come viene dato. E poi arriva il 37esimo versetto che ho già letto. 37. Se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca. Non solo può, vorrebbe, per favore, deve riconoscere, no, deve riconoscere che le cose che io vi scrivo, non a modo suo, non la sua opinione, non quello che sento, ma quello che scrivo sono comandamenti del Signore. E quando avremo capito che abbiamo a che fare con Dio e con la sua parola, e che ci presenteremo davanti a Lui con la giusta riverenza, allora ci benedirà. Ma ancora non ha finito con questo. Nel versetto 38, cala il martello. E dice qua, o scrive qua, se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignora. C'è sempre un solo esemplare di ciascuno, non si può sedere tra due scabelli. O riconoscete ciò che viene da Dio, ciò che è valido davanti a Lui, ciò che è giusto, e decidete a favore di esso. In caso contrario, è scritto qui, se qualcuno lo vuole ignorare, sarà ignorato, in tedesco è così, sarà ignorato o rigettato. Parola difficile. Si potrebbe dire, Paolo, tu non permetti più davvero la grazia, tu non lasci spazio di manovra, ce l'hai l'opinione che se dici qualcosa, allora tutti devono accettarla. Ma lui non aveva nulla da dire. Dio ha parlato attraverso di lui. Era una apertura scelta di Dio e poteva parlare con questa autorità divina. E quanti erano quelli che non ascoltavano nemmeno, che dicevano, le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola è cosa da nulla. Tutti conoscete questi passi della Bibbia. In questo momento è esattamente la stessa cosa. Quando viene mostrata e rivelata una persona da Dio, allora la vediamo, la riconosciamo, capiamo che Dio ha detto, che ciò che Dio ha detto è la parola di Dio. Amen. Fatto. Niente di più. Né più né meno. È il fatto che Dio, purtroppo, per fortuna, non la pensi sempre come noi, non sia sempre d'accordo con noi e non dica sempre esattamente ciò che noi abbiamo già detto. È qualcosa che dobbiamo sopportare. Ma benedetto è colui che sperimenta un'ora e si mette dalla parte di Dio per poi dire ciò che Dio ha detto, dando così a Dio la grazia di fare lo stesso. Come ho già detto, oggi mi ha colpito e ha parlato al mio cuore in un modo molto potente. E avevo capito che non si tratta di pensiero o ragionamento razionale. Sarà certamente tutto detto qui, perché Dio non è un Dio di disordine, ma di ordine, avremmo detto. Sì, e che cosa scrive Paolo? Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. È andato alla radice del problema. Sapeva bene che quando c'è Dio, c'è pace. E se c'è, allora c'è ordine. E se c'è disordine, c'è discordia. E lui stesso arriva al punto. Ma di pace, come si fa in tutte le chiese dei santi. Noi non desideriamo altro che diventare una congregazione che possa essere definita una chiesa dei santi. Per quanto ne so, la Chiesa Cattolica Romana ha solo persone decedute che chiama santi. Ma Dio ha santi e amati che vivono qui sulla terra, che lo hanno sperimentato, che gli credono, che sono stati aggiunti al suo corpo. E allora che il Signore dia a tutti noi, davvero tutti, forse molta grazia proprio nella cosa con cui stiamo lottando. Non sono importanti le cose che conosciamo bene, ma proprio le cose in cui abbiamo una noce da rompere, proprio quelle devono essere padroneggiate, devono essere vinte. E Dio ci aiuterà a farlo. Ho fiducia, perché la misura dell'empietà sarà presto colma. Presto sarà tutto finito, sarà colmato. E da tutto si capisce che sta per finire. Nessuno sa quanto tempo ci vorrà ancora, ma una cosa so, è che Dio ci ha dato la grazia di riconoscere i tempi in cui viviamo, non per definire, ma per riconoscere. Molte persone cercano di definire la data, ma abbiamo riconosciuto il tempo e l'ora in cui viviamo. Vorrei affidarmi alla vostra speciale intercessione. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Non mi piace assolutamente più viaggiare. Al contrario, è solo perché devo farlo. Altrimenti non potrei farlo e non lo farei. Ma è semplicemente necessario. Ed è per questo che lo faccio. E che Dio conceda la grazia anche per questo viaggio in India. Come sapete, è uno dei paesi più poveri del mondo e si viene calcolato su tutte le strade che si percorrono e passa da un aereo all'altro, da un hotel all'altro, da una città all'altra, un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, almeno 6, 7 città in poco meno di 10 giorni. Porterò con me i saluti, ma è molto importante che vi ricordate di me nella preghiera sincera. Che il Signore ci benedica tutti. C'era ancora qualcosa nella canzone che volevo dire, ma l'abbiamo cantata tutti con tutto il cuore. Erano canzoni meravigliose che abbiamo cantato alla gloria di Dio. Che il Signore vi benedica e sia con tutti voi. Amen. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola, per la tua presenza, per il tuo parlare. Amato Signore, che tu possa rivelarti come il Dio della pace in mezzo a noi. Amato Signore, prendici tutti, rivitalizzaci di nuovo, mio Signore, affinché la lode e l'adorazione raggiungano il tuo trono. Signore, ti prego, benedici fratello Russi con lui, perché possa portare la tua parola con gioia. Benedici tutti i miei amati fratelli che vanno avanti. Benedici tutti coloro che portano la tua opera nelle loro preghiere e glorificano il tuo nome. Benedici tutte le sorelle, Signore. Ti ringraziamo l'uno per l'altro. Benedica il nostro amato fratello mentre torna nella DDR. Signore, ti chiediamo di benedire il tuo popolo su tutta la terra. Oh Dio, la misura è piena, è colma. Ti preghiamo, Signore, perché ti avvicini e ti rivolgi a noi, oh Dio, affinché il tuo nome sia nuovamente glorificato e questi filistei incirconcisi siano svergognati con le loro beffe e questi Goliath che per una volta devono stare zitti. Signore, vieni il giorno e nell'ora in cui ogni ginocchio si inchinerà e ogni lingua confesserà che tu sei il Signore. Alleluia. Dio fedele, tu conosci tutto ciò che ci muove. Grazie mille per essere stato con noi e per averci portato fino alla destinazione. Che il tuo nome sia onorato. Amen.